benvenuti in questo episodio. Oggi abbiamo un ospite con noi, Andrea Borghesi.
Ciao ragazzi.
E insieme a noi c'è anche Alessandro.
Ciao ragazzi.
Che... ormai sono l'inviato speciale di materia informatica e roba varia.
E avremo il piacere di ospitarti anche in episodi successivi.
Volentieri.
Bene, allora raccontaci un po' di te, Andrea.
Allora, io sono uno studente di informatica qua alla statale, con studio con questi due ragazzoni bellissimi. Però appunto seguo soltanto per adesso solo le lezioni con loro. Si spera che mi lavorerò a breve.
Forza.
Appunto ho avuto un'esperienza, sai, un po' più trainer, un po' più ostacolata di altri per colpa mia, palesemente. Perché ho deciso durante la mia esperienza di cercare di alternare un po' il lavoro con l'università, cercando di spaziare in quello che volevo in teoria fare veramente nella vita. Poi ovviamente lo dico che ho 20 anni, però quindi sembra un po' una barzelletta. Però quello che credevo fosse il mio lavoro ideale, e invece si è scoperto un pochettino essere un po' non proprio quello che volevo veramente.
Durante il percorso quindi hai cambiato un pochino tiro?
Sì, sicuramente ho cambiato quello che è il mio obiettivo, ma anche proprio di studi, perché adesso chiariamo, il mio obiettivo inizialmente era quello di fare il programmatore di videogiochi, al punto che la mia scelta di andare all'università è stata guidata principalmente da quello, se non quasi soltanto. Cioè sapevo che io sono uscito da un'ITIS informatica, quindi già volendo qualcosina si può trovare soltanto con il diploma delle superiori, però se non vai a fare un granché. E quindi volevo studiare qualcosa più nello specifico. Sapevo che volevo fare videogiochi perché appunto le superiori, una mia professoressa ci fece fare una lezione, o meglio due o tre lezioni, riguardo allo sviluppo di videogiochi, perché gliel'avevamo chiesto. Questa professoressa fantastica si è messa lì un paio di settimane, si è studiata Unity e ci ha proposto un piccolo progetto da fare insieme. E lì un po' mi sono innamorato, perché vedevo come tante discipline si unissero insieme. E quindi ho deciso, poi va bene, ho uscito dalle superiori, voglio provare a fare questa cosa dei videogiochi. Non sapevo se stare nell'ambito di programmazione o di design, però l'obiettivo era quello. E quindi sai, si è posta inizialmente la domanda se andare ad accademie, stare nel proprio oppure fare l'università, e alla fine dopo aver visto un paio di accademie con un mio amico, ho optato per l'università, perché sai, volevo sia spaziare un pochettino nel mondo dell'informatica, perché anche quella mi appassionava e mi appassiona tuttora, al punto che ho fatto un ITIS informatica, e perché ero già, cioè era un po' da prendere con le pinze quello che volevo fare veramente, perché appunto abbiamo una certa età e quindi volevo avere un paracadute d'oro. Okay. E perché metti che la cosa non va bene, o che non trovo lavoro in quello che voglio fare, o come è successo che cambio idea.
Hai voluto essere previdente per il futuro, sì, nel caso in cui, come è stato, hai voluto cambiare percorso, insomma.
Esatto, che poi non è stata neanche una scelta tanto... Oddio, no, non è vero, è stato abbastanza difficile, adesso che ci penso. Però, ecco, così ho scelto di fare l'università alla statale informatica, qui a Milano. Inizialmente stavo per andare a Trento, però alla fine... No, alla fine non sono andato a Trento, perché sapevo che nel caso fossi finito a fare il programmatore dei videogiochi, probabilmente le metropoli erano quelle che ospitavano la maggior parte delle gaming houses. Quindi dicevo, va bene, dai, voglio abituarmi a stare in un ambiente un po' più... con più caos.
Sì, sì.
E Milano...
si ha più opportunità.
Piuttosto che Trento a ballare insieme ad Heidi, anche se avrebbe una è bellissima Trento, ragazzi, andateci.
Tu, Andrea, hai fatto un'esperienza nei videogame, quindi un'esperienza lavorativa?
Sì, direi anche un paio, perché alla fine
ci vuoi parlare di questo mondo, di come sei entrato? Allora,
io sono entrato completamente a caso, proprio colpo di fortuna caduto dal cielo. Io ho convissuto per qualche anno con un mio grande amico delle superiori, e ci vediamo ancora, siamo fratelli spirituali, ciao Ale. Siamo tutti Alessandro. E anche lui ha questa passione per i videogiochi, più nel lato di design che in quello di tecnica di programmazione. Abbiamo convissuto per appunto un paio d'anni, e soltanto che lui ha voluto fare un'accademia di game design qua a Milano, vicino a Lambrate. Durante un'estate, intorno al secondo anno, ha deciso di iniziare a cercare un lavoro, per iniziare a fare un po' di esperienza. E, facendo un po' di colloquio così, ha trovato un'azienda e caso vuole che questa stesse assumendo, diciamo, un po' in massa, perché si stava tirando su in quel momento per iniziare un progetto. E quindi hanno preso questo nemico, part-time tra l'altro, e gli hanno chiesto se conosceva un programmatore che potesse aiutare in questo progettino. E così mi chiama e mi fa questa proposta al volo. Io non stavo cercando, ho detto, ma era intorno a agosto, sì, intorno al 15 agosto del 2020, no, luglio-agosto 2020, perché stavo ancora finendo gli ultimi esami.
L'anno in cui è scoppiato il Covid.
Sì, tra l'altro, esatto, quindi fine primo lockdown, praticamente, inoltrato.
E poi... tu eri al primo anno di università?
No, ero al secondo, perché ho iniziato nel 2019 e avevo appena finito di dare due esami molto belli del secondo anno. Anzi, ero stato bocciato, tra l'altro, e poi ho ridato a settembre, quindi ho iniziato a lavorare mentre dovevo ripreparare queste due materie.
Okay.
Per
cui
sono stato bocciato due volte, entrambe.
Sei un veterano? Sei un veterano?
Sì, sì, assolutamente. Poi le passate benissimo, fantastiche. Sono le mie materie preferite adesso, però... tra l'altro anche argomento di magistrale, perché era algoritmi e statistica. Ok, quindi ho iniziato a lavorare appunto in questo periodo dove dovevo iniziare a preparare alcuni esami, o meglio, dovevo ripreparare degli esami, però ho comunque preso al volo questa occasione, perché dicevo, cavolo, io ho sempre tenuto nel cassetto in questo paio d'anni di voler fare programmatore dei videogiochi, adesso mi arriva dal cielo questa occasione fantastica, vabbè, prendiamola, perché comunque il progetto che era stato proposto era molto semplice, al punto che... Vi dirò, io inizialmente credevo fosse uno di quei giochini che vedete nelle pubblicità. Non so se avete presente, ma quando iniziate a fare giochini sul telefono, a volte arrivano delle pubblicità interattive.
Okay.
Credo fosse una cavolata di quel genere, perché sono super semplici, devono essere super leggeri. Ma va bene, cioè, lo impara in 448. Tra l'altro il motore utilizzato è uno che conoscevo, avevi Unity per chi ne sa qualcosina, e va bene, ma lo rimparo alla svelta e riusciamo a fargli questo giochino in un mese. Mi sono solo accorto a posteriori di tutta l'esperienza, che sarei dovuto accorgermi di una bella red flag fin dall'inizio, ovvero stavano cercando qualcuno senza esperienza, che già lì io non mi fiderei troppo. Poi c'è stato un colloquio, tra l'altro con il proprietario dell'azienda, che ti fai già due domande, perché un investitore solitamente non fa colloqui tecnici, perché stai assumendo un programmatore, non ne sapeva giustamente una fava. E lì non mi sono chiesto niente, al punto che quando mi fece questo colloquio, a parte che non era neanche un ufficio, stava camminando, quindi lasciamo stare.
Cioè, era tutto remoto comunque?
Era tutto quanto da remoto.
Ma, cioè, secondo te era remoto causa pandemia o sarebbe stato remoto?
Sarebbe stato remoto in ogni caso.
Allora,
perché non aveva una sede fissa questa azienda.
Ok, quindi ti hanno preso, hai iniziato a lavorare lì.
Esatto. E tra l'altro, cosa interessante, per noi informatici i colloqui di lavoro hanno solitamente una struttura molto standard, ovvero, lo dico te perché sono sì, nella finanza, solitamente ci si prepara a fare dei problemi, che possono essere di algoritmi, possono essere di logica, solitamente problem solving, prende all'incirca un'oretta, sono due o tre esercizi, e si prova, si testa un pochettino la tua rapidità di
problem trovare solving. Una soluzione.
Sì, 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 okay. Ma sono proprio problemi generici di matematica, niente di specifico. E invece mentre con questo colloquio, visto che avevo notato che lui non sapeva praticamente di cosa stava parlando di informatica, ho iniziato a sparargli un po' delle cavolate sul fatto che la mia presenza nel team avrebbe risolto tutti i loro problemi con il potere dell'amicizia. perché alla fine cosa devi dirgli? Cioè, ti canto una canzone se non sai di cosa sto parlando. Alla fine lui voleva letteralmente sentire: so programmare, nient'altro. Io non l'ho detto all'inizio, però ho fatto un giro attorno e ho detto, ah, ma alla fine mi fa, ma tu sai programmare? Sì,
ci riesco.
Beh, fantastico, inizi domani. L'ora dopo ho letteralmente iniziato. E qui, ragazzi, sì, mi capita mai, non accettate, perché c'è qualcosa che già non va.
Sei troppo bello per essere vero. Vero, eh. Non per essere bello.
Non c'era praticamente un recruiter. E quando, sai, costruisci un team da zero, devi assicurarti che chi hai in squadra è qualcuno di competente. E così potevo essere letteralmente il primo che passa per strada. E un po' lo ero. Perché non mi definivo un programmatore di videogiochi. Ero un programmatore un po' alle prime armi che si era un po' addentrato nella parte teorica dell'informatica. E va bene, inizia questa esperienza fantastica, in un mesetto tiriamo su quello che vogliono vedere praticamente, all'incirca un mese e mezzo, soltanto che notiamo che, sai, non hanno bene le idee in mente e quindi facciamo qualcosa, chiediamo sempre tantissimo feedback perché, sai, alla fine ci mettono i soldi e finiamo per avere qualcosa di funzionante in un mese e mezzo all'incirca. E soltanto che notiamo che iniziano a fare sempre più richieste, ovvero puoi aggiungere questo, puoi fare anche quest'altro, e questa cosa non si fa. Non si fa perché prima di iniziare un progetto si fa un piano. Solitamente il workflow più utilizzato è: tu assumi i tuoi designer, che dopo parleremo un pochino del ruolo del designer, fai un progetto, cioè su carta, dici per bene che cosa vuoi che sia il tuo gioco, quando le idee sono state stilate, quando c'è una documentazione, allora si assume il team di sviluppo e ci viene dato questa Bibbia e noi dobbiamo seguirla. Non era così, non c'era assolutamente nulla e quindi ci siamo arrangiati con quello che avevamo.
Cioè, improvvisavate?
Praticamente sì. Ma perché neanche loro sopra sapevano che cosa volevano. Grazie. Quindi era tutto quanto un grossissimo punto di domanda. Quindi facciamo qualcosa, ma vi piace? No, sì, va bene.
Ma dici che non sapevano o non volevano condividere la subito?
Un po' e un po'. Perché sapevano, secondo me, l'idea generale di cosa volevano costruire, dell'ecosistema che c'era intorno, che eviterò di trattare, perché comunque ho firmato una. Degli NDA in un certo senso, ma cioè sapevano che volevano un gioco ad un certo scopo, ma non sapevano come dovesse essere. Loro sapevano che nel loro grande schema gli serviva questo tassello ed era il tassello quasi principale.
Okay. E alla fine di questa esperienza lavorativa cosa ti sei portato a casa? Positivo e negativo? Vabbè, allora, negativo già ce l'hai detto.
Positiva sicuramente la pazienza, ragazzi, quando dovete parlare con qualcuno che non ha studiato le stesse vostre cose, dovete parlare un'altra lingua.
Guarda, io so benissimo la finanza.
Quindi anche il farsi capire non è semplice, è una skill assolutamente. Quando, sai, in tanti chiedono proprio nel curriculum che tu sia un buon comunicatore e tutti dicono, vabbè, parliamo la stessa lingua, cioè cosa c'è di difficile? No, ragazzi, no. Non è semplice, perché spiegare a qualcuno perché è semplice mettere un pulsante e perché è difficile mettere un altro giocatore che gioca online, dice, ma vabbè, dai, metti un pulsantino lì, metti l'omino lì, finita. No, ragazzi, no, non funziona. Dovete riuscire a spiegare perché è più costoso fare una cosa rispetto ad un'altra, di quali sono i tempi, di quali sono le limitazioni. E quindi sì, cioè, i metodi che dicevi tu, che hai citato, sono anche quelli utilizzati, soprattutto perché nel mondo dello sviluppo dei videogiochi c'è sempre tantissima fretta. Suppongo poi in qualsiasi contesto di sviluppo, giustamente si vuole sempre risparmiare la maggior parte del tuo budget. Mm-hmm. Meno spendi meglio è sempre quello la storia. Soltanto che succede che magari qualcuno ti mette delle milestone che non sono tanto fattibili, non sono fattibili almeno con 8 ore al giorno lavorative, e quindi si finisce per fare crunching, ovvero lavorare più ore di quel che dovresti.
Con una salute mentale che va a scendere.
Esatto, completamente.
Ma perché in tutto ciò tu andavi ancora all'università?
Sì. Quindi... Sì. Io tecnicamente sono stato assunto, anzi, come part-time, tra virgolette, perché venivo pagato ad ore e il patto era, ok, tu cerca di stare part-time, però se c'è da fare, c'è da fare. Quindi nel weekend, per esempio, se c'era una cosa da fare, vai lì, lavori, vai avanti. In tutto questo, sì, appunto, lo sai benissimo perché appunto lui sarà, è stata la mia fonte di sfogo per tante giornate, perché studiando con lui da remoto, perché erano vari lockdown, quando studiavamo assieme puntualmente mi lamentavo di qualcosa o gli urlavo addosso perché dovevo scaricare della violenza contro qualcuno. E quindi sì, poi c'è stato anche la grossa difficoltà di riuscire a lavorare e coniugare anche lo studio insieme e anche un po' di attività fisica, perché cioè, non puoi stare a casa tutto, cioè non hai più energie se non ti muovi, certo. Ve lo assicuro.
Quindi... Una domanda che sorge spontanea, tu consiglieresti, abbiamo capito che l'esperienza è stata molto negativa, però ti sentiresti di consigliare a una persona che studia in università di provare a lavorare e studiare insieme in un contesto più rilassato, diciamo?
Esatto. Più sano? Assolutamente sì. Sicuramente consiglierei a altri studenti di fare un lavoro part time, però assicurandosi per davvero che sia un ambiente sano, perché il tempo che spenderai su questo lavoro prenderà veramente un bel pezzo della tua giornata, quindi sicuramente potrai uscire di meno, quindi esatto, avrai proprio meno tempo a disposizione, quindi è veramente necessario che sia un ambiente sano, e soprattutto perché poi hai anche una certa disponibilità economica, nel senso che inizi a capire un pochettino il valore dei soldi, perché comunque non arrivano dal cielo ma
dalle ore che...
Ma proprio dalle tue energie, quindi inizi a capire, cavolo, voglio proprio spendere soldi in questa cosa, nonostante mi sia fatto un mazzo così per guadagnarli. Quindi già lì ti insegna già anche tanto, a mio parere. E poi una stringa di abilità, tra virgolette, che non sono comuni tra noi giovani, che sarebbe il riuscire a aprire una partita IVA, mandare fatture...
Cose che
leggere
i
contratti, leggete quello che firmate. Quindi proprio cose che poi ti serviranno prima o poi, quindi tanto vale che si imparano adesso. E, quindi sì, decisamente sì. Poi ovviamente non tutti riescono a fare questa cosa, nel senso io avrei voluto mantenere il mio stesso regime in università, ovvero full time, e spendere le mie 8 ore in più, no, le mie, no, scusami, le mie 4 ore in più nella giornata per lavorare. Non è molto fattibile. Certo, puoi farlo, però la salute fisica e mentale inizia un po' a andare in giù, quindi non lo consiglio tantissimo questo. Appunto ci sono delle iscrizioni part-time all'università, voi potete iscrivervi come tempo parziale e non andate fuori corso.
Cioè, è una grandissima opportunità, perché sì. Come hai detto tu, non sei fuori corso, dagli esami nel doppio del tempo,
esatto,
se impari.
E poi soprattutto, cioè, non è che ti stai rallentando, stai facendo esperienza, che poi nel curriculum vale tantissimo, perché comunque il fare teoria e tanta pratica insieme sicuramente ti dà tantissime opportunità di capire molto meglio sai, quello che stai facendo. E quindi sì, lo consiglio veramente tanto. Poi ovviamente se qualcuno dice voglio provare a farle entrambi insieme, provaci, non metto le mani avanti però. Quindi sì,
neanche per quello che in realtà quando cerchi un lavoro nel campo dello sviluppo, io attualmente tipo sono più o meno alla ricerca, cioè ho lasciato che la gente mi contatti su LinkedIn, ho ancora il profilo di Alma Laurea attivo, quindi ricevo tipo una chiamata al giorno, no, beh, però una chiamata al mese, nel periodo clou una chiamata al giorno. E praticamente tutte le volte che dici sì sarei interessato, ma part time, loro o lo sconsigliano o proprio ti dicono che non stanno cercando part time, almeno le aziende più serie, che sono comunque aziende di consulenza ma sono più serie, dicono che cercano gente che è in grado di dargli full time perché deve stare dietro al training e poi ai progetti, e non, cioè, non ti puoi permettere di stare dietro a un progetto in tempo part time proprio perché, cioè, non è fattibile.
Sì, ma guarda che poi interisticamente da studente, soprattutto nel periodo delle lezioni, se hai intenzione di seguire e studiare insieme, cavolo, io adesso sto seguendo poche lezioni per via della tesi, però voi due state facendo, non so,
5 corsi.
Adesso avrai quante ore al giorno di lezione?
Non così tante, però devo studiare e tra l'altro sono comunque indietro sugli appunti. Cioè
tu ti sentiresti di aggiungere almeno 4 ore al giorno? Perché part time è almeno 50%,
sì.
Quindi è tosto riuscire a fare full time, a meno che tu non ti senta di fare le lezioni, non studiare dopo le lezioni, poi lavorare e poi quando arriva il periodo degli esami riprendere tutto quanto insieme,
che è molto difficile.
È molto difficile perché comunque se hai dubbi, a parte che poi diventa quasi inutile fare le lezioni perché non capisci cosa stai sentendo, quindi cosa non vale la pena neanche andare, e quindi non vale la pena. Cioè secondo me fare full time part time insieme poi ti rovini, perché comunque buona parte dell'esperienza universitaria sono anche i tempi liberi, lo studiare insieme vale tantissimo, conoscere un sacco di gente, perché comunque io questo lavoro l'ho trovato perché conoscevo qualcuno, mi sono state fatte altre proposte dopo questo lavoro perché ho conosciuto altre persone all'università, quindi io non consiglio di privare uno studente di questi tempi. Se vuoi fare una cosa falla per bene, ma non stare a rovinare il resto della giornata, perché comunque poi ci devi dire. Quindi per me
infatti, cioè, secondo me la sintesi di tutto questo discorso è che un lavoro ci può stare, però soprattutto nel nostro campo è difficilissimo trovare un lavoro che sia buono, cioè che ti dia esperienze ma che ti consenta anche di avere la tua vita, perché a meno che non trovi qualcosa di strano tipo in part time orizzontale, che vuol dire che il part time orizzontale è quello che lavori tipo un paio di giorni alla settimana, no?
Non so se si chiama orizzontale, però ce ne sono
comunque
alcuni che fanno
quello
così.
Lì
conosciamo qualcuno,
e quindi quello lì potrebbe essere una buona cosa, però è anche lì è abbastanza difficile organizzarsi, perché poi ti perdi le lezioni su quei giorni.
C'è chi riesce a fare queste cose nel weekend, però abbastanza raro.
E quindi o trovi una roba del genere, o secondo me l'unico modo di fare un lavoro sensato è tipo lavoro, non lo so, come cameriere in un ristorante, oppure lavori che
che non ti impegni tanto intellettualmente.
Non solo, ma cioè, certi non lo sanno, ma in realtà l'università offre dei lavori. Per esempio, Alin, tu hai lavorato in biblioteca, no?
Bibliotecario, esatto. Sì. C'era questa opportunità al centro di sociologia, impegnava poco. Poi io avevo terminato gli esami, in realtà, e stavo soltanto scrivendo la tesi. Quindi fare quelle 20 ore a settimana non era un peso eccessivo.
Poi erano anche adesso nella nostra stanno cercando personale.
Ah, questo non lo sapevo.
Sì, anche io faccio delle collaborazioni a poche ore, diciamo, come densità, però è comunque un'esperienza sicuramente diversa, cioè non ti dà magari il full spectrum di quelle skill che
no, però comunque hai un'entrata, poi sì, hai un po' più libertà.
Ma poi ti insegna un po' a arrangiarti, come dicevi.
Quindi anche...
E rimani nell'ambito universitario. Poi. Vabbè, e poi non so voi, ma io sono amante di questa vita da universitario.
Ah, non ti abbiamo notato.
Cioè, comunque col tutoring, che è quello che sta facendo Alessandro, hai tante alternative che ti possono consentire di trovare un piccolo lavoro che... ti dà qualcosa sia in termini di esperienza che in termini di entrate monetarie, però senza privarti della vita esterna, che è fondamentale. Tra l'altro, una cosa che tu hai più o meno citato tra le perdite, diciamo, di un lavoro serio, è che perdi il networking. Cioè, nel senso, tu quando lavori conosci la gente che ti sta intorno.
Sì, chiaro. Ovviamente fai networking anche a lavoro, perché adesso... conosco, ahimè, una sola persona perché non c'era tantissima gente competente là dentro, a mio giudizio. Però uno in particolare mi è dispiaciuto salutarla ed è una persona molto competente e so che se dovessi cercare lavoro e chiedessi a lui sicuramente qualcosa si trova. Però rimangono abbastanza limitate le conoscenze perché dopo un primo periodo il gruppo non si espande più.
Esatto.
Mentre in università c'è sempre un vai e vieni incredibile di persone.
Con tutti i corsi che segui, soprattutto in magistrale, diventa facilissimo.
No, esatto. Poi persone. In informatica oggettivamente c'è tanta gente, veramente tanta, rispetto ad altri percorsi, intendo.
Allora Andrea, dato che insomma hai un po' di esperienza nell'ambito videoludico, potresti dare qualche consiglio a un giovane che magari sta ancora studiando e che vuole introdursi in questo mondo?
Sì, ma anche in modo generico, nel senso, anche per i ragazzi proprio delle superiori. Premetto che questo è agnostico al ruolo che si vuole ricoprire, perché comunque se nel mondo videoludico potresti fare la parte di artistica, quella di design, quella di programmazione o quella anche di marketing, onestamente. Nel caso, ecco, magari releghiamoci nella parte di un po' più tecnica, quindi artistica, programmazione, design. Io consiglierei tantissimo, sporcatevi le mani, ovvero anche se ancora non si hanno competenze, quindi magari non sai ancora programmare, per esempio, o magari non hai mai creato il design di un gioco, ma ti piacerebbe provare a farne qualcuno. Fai la cosa più brutta che riesci a fare, veramente. Fai un piccolo blob che dice, vabbè, fa schifo, ma è qualcosina. E poi, sai, inizi a lavorare su quella cosa lì. Può essere anche artistica, letteralmente. Magari sai un po' già disegnare, premetto che mi dispiace per gli artisti, ma solitamente ci vuole una certa abilità, quindi vedo che anche nelle scuole, nelle accademie, prima si vuole avere un certo background nel disegno. Questo è quello che mi è sembrato. Quindi iniziate a fare, non lo so, disegnare delle sprite, cercare di fare delle animazioni, anche che poi non utilizzate, non importa. Vedete se vi sembra un buon risultato, se vi sembra abbastanza fluido, se vi sembra avere delle buone pose, oppure, non lo so, per i designer. Il designer è molto molto cheap da fare, perché non serve alcun tipo di strumento, letteralmente vi basta carta e penna, perché per fare un prototipo ci vuole veramente poco, pochissimo. Anzi, spesso è più comodo fare prototipi in carta prima di iniziare a mettere mano su un motore grafico. banalmente per, non lo so, vedere se le tue, la UI è messa in un modo comodo, prendi un pezzo di carta, ci disegni i tuoi pulsanti, li ritagli e inizi a metterli, a spostarli e vedere cosa ti piace di più.
Domanda, cos'è la UI?
La UI è la user interface, quindi tutto ciò che pulsanti, bottoni che ti consentono di interagire con il tuo prodotto.
Ok.
Quindi potrebbe essere il menu, potrebbero essere il joystick, potrebbe essere qualcosa anche di fisico, per esempio un controller, una tastiera. Il
volante magari integrato.
Volante, esatto. Oppure potrebbe essere, come nel caso dei telefoni, potrebbero essere bottoni virtuali che hai lì per interagire. Okay. Oppure per i programmatori, letteralmente fare piccoli progettini, anche non legati necessariamente ai videogiochi, ma se vi sentite un po' più avventurosi e volete provare a fare qualcosa, ci sono tanti modi semplici per iniziare a mettere, a bagnare i piedini in questo modo. Quindi potrebbe essere, qua posso nominarvi se volete, qualche tool gratuito proprio che vi consente di provare, per esempio già soltanto Unity e Unreal Engine sono due motori grafici molto complessi, più Unreal Engine e Unity dirò semplice, poi se qualcuno lo prova sembrerà molto complicato agli inizi, però più vai avanti più si capisce che Unity è un po' limitante su tante cose. Quindi però è una menzione tra le più importanti perché è noto per la sua semplicità, nonostante tu possa produrre molti giochi.
Ok, faccio una domanda molto ignorante su questo.
Sì.
Cos'è un motore grafico?
Motore grafico, o meglio, diciamo un game engine, non saprei come tradurlo per bene, è quel programma che ti consente di introdurre degli asset, quindi un asset è un generico file, quindi potrebbe essere un disegno, potrebbe essere un pezzo di codice, e ti permette di farli comunicare insieme. Quindi io potrei introdurre diverse immagini di un omino che rappresentano un'animazione che corre.
Ok.
Potrei introdurre del codice che mi dice: fai girare questa animazione e spostami l'omino.
Ah, okay. Ok. Quindi unisci il codice che hai scritto e più magari qualche immagine.
Esatto,
che viene utilizzata dal codice,
ti permette di far comunicare questi asset insieme, e l'asset è un po' di tutto, potrebbe essere immagine, potrebbe essere musica, oppure potresti mettere degli asset che comunicano con l'esterno, quindi con internet, fare interagire più macchine insieme.
Okay.
Quindi
gli strumenti, hai detto Unity e?
Si chiama Unity e Unreal Engine. Okay. Sono quelli più gettonati perché sono gratuiti. Ovviamente c'è una versione pagata. Unreal Engine è quello un po' più famoso a livello commerciale, perché c'è molti giochi che vengono pubblicati, banalmente Fortnite è fatto su
giochi importanti. È fatto su Unreal.
Ah.
Ma è sempre stato fatto su Unreal o?
Non saprei dirti, secondo me sì, però perché cambiare piattaforma è un po' parte.
È un po', sì.
Però ci sono giochi altrettanto importanti, magari non altrettanto, però ci sono giochi noti che sono stati fatti anche su Unity. Mi sembra Hollow Knight, ma non sono super sicuro.
Non credo.
Ori, se non sbaglio.
Ci sono giochi per il telefono molto famosi come Soul Knight?
Sì, molti mobile sono su Unity.
Sì, perché la piattaforma, cioè il modo più semplice per entrare, come dicevi tu, nel mondo videoludico.
Comunque per dire che puoi fare un gioco commerciale anche con Unity nonostante sia più limitante.
Comunque insomma, questi motori sono dei cosi, esatto, con cui metti insieme i pezzi e fai il gioco.
Esatto, detto in modo molto barbino, sì. Esatto.
Sono ambienti.
Sì.
Sì, sì, sì.
Ma invece, cioè, ora qualcuno che vuole interfacciarsi a questo mondo magari sa che strumenti del mestiere potrebbe adottare, ma invece però non saprebbe da dove cominciare, no? Cioè, come risorsa, secondo te qual è forse la più didattica?
Come risorsa concreta c'è per i designer sicuramente, ma anche per per chi fa lo sviluppo più tecnico, JDC. JDC è la Game Designer Conference, la trovate su YouTube, fanno tantissime conferenze molto molto utili dove analizzano molte casistiche su cui ci sono stati problemi, come è stato affrontato un certo ostacolo da un certo videogioco, post mortem, oppure come si è evoluto il mondo delle reti con i videogiochi, quindi anche lì uno sguardo un po' più tecnico. Questo qua lo consiglio soprattutto ai designer, perché lì si impara tanto. E per i programmatori sicuramente qualsiasi sito che ti permette di mettere le mani sul codice, quindi FreeCodeCamp. Io personalmente ho fatto tanto avanti e indietro proprio sperimentando su Unity, quindi utilizzando la documentazione. Non copiate codice da nessuna parte, non fatelo, perché sennò dopo non capite niente. Se andate a cercare su siti come Stack Overflow, guardate una risposta, cercate di capirla, ma non copiatela. Se la copiate soltanto perché avete capito al 110% che cosa sta succedendo.
Stessa cosa con ChatGPT.
Esatto, uguale, non avete già GPT, ovviamente dovete generare voi materiale. Quindi sicuramente in generale fare come risorsa, JDC, FreeCodeCamp, documentazione di Unity o qualsiasi linguaggio state utilizzando, se siete su Unreal, di C++. Prima di partire poi fare un giochino, ovviamente consiglierei più per il programmatore di mettere le mani in qualcosa di più astratto e dopo di andare sullo specifico. Per i designer invece ci sono tanti strumenti che non necessitano di codice. Per esempio su Unity si possono trovare dei tool già fatti che ti possono aiutare, per esempio qualcosa che degli script che già fatti per il movimento. Comunque ci si può arrangiare anche senza scrivere codice.
Sì.
Non lo consiglio, ma se volete testare, prototipare certe idee che avete in mente, è fattibile. Anche se grezzo, non importa, l'importante è provare l'idea.
Per esempio consigliano molto, per cominciare, di utilizzare il controller di Tarodev, che gestisce tutti i movimenti, collisioni, eccetera.
Sì, sì, sì.
Ed è scritto in modo ottimo.
Quindi. Non è che dovete fare le cose da zero perché sia un lavoro ben fatto. Sono prototipi. Prototipi sono fatti per funzionare, rompersi, quindi va bene tutto. È una sfida molto 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 bella da fare e si impara tantissimo. Spesso molti giochi, direi più in post-mortem, quindi il post-mortem di un progetto è quando ormai ha fatto il suo ciclo di vita, non viene più utilizzato, vengono spenti i server, non si può più utilizzare.
C'è un esempio popolare?
Di post-mortem,
tipo i Battlefield, quelli vecchi, tipo sì, Battlefield 3,
credo sia considerato un post-mortem anche i primi Diablo, per esempio.
Anche Halo?
Halo sicuramente.
Halo
sì.
Sicuro, sì,
sì, sì. Sicuro.
C'era stato un gioco che ultimamente aveva, di cui avevano spento i server da poco, forse tipo Doom 2016.
Potrebbe essere, comunque questo...
Ma chiaramente, scusami, i server vengono spenti se puoi giocare online.
Sì, ma banalmente non vengono più pubblicati.
Ok,
capito. Anche gli aggiornamenti si fermano,
sì,
esatto.
Sì, 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 ce ne sono. E lì per i designer è molto utile perché spesso per i giochi un po' più famosi, che sono entrati in post-mortem, si fa un'analisi e viene esposto il processo con cui sono stati fatti, anche a priori dello sviluppo. Quali sono stati i primi concept, come si è andati avanti, come si è approcciato la sfida tecnica, come è andata la pubblicazione e come sono andati avanti poi il mantenimento del gioco fino alla fine, alla post-mortem, guadagni, non guadagni.
E qual è lo scopo di questa analisi e copiatura?
Vuol dire che se tu sei arrivato in post-mortem e sei arrivato a esporre gli altri, vuol dire che questo è un caso di videogioco o gioco che ha avuto successo e questo è quello che abbiamo fatto e questi sono stati i punti critici che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto con questo guadagno.
Okay.
Perché vorrei puntualizzare che nel mondo di produzione di videogiochi in pochi ce la fanno, veramente pochissimi, è una sopravvivenza. tutto il tempo, ed è anche uno dei motivi per cui ho deciso un po' di staccarmi, perché ci si sente sempre un po' con l'acqua alla gola. Il motivo è sempre che chi ci mette i soldi vuole risparmiare, vuole spendere poco, ok? Quindi si fanno tante pressioni. Adesso nel mondo videoludico è nota una cultura, come detto, crunch culture, la cultura del crunching. Il crunching è quando al lavoro tu fai più ore del dovuto per una consegna, per una milestone o per altri motivi. La cultura del crunching vuol dire fare crunching sempre, ok? Un noto esempio di crunching è stato per Halo.
Ok.
Okay. Avete presente la famosissima colonna sonora di Halo?
Sì, certo.
È stata prodotta in settimane.
Porca te.
Eppure è così semplice.
Insomma.
Beh, la colonna sonora. Ah no, scusate, voi intendete tutte le canzoni?
No, 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 la colonna, colonna sonora principale.
Quindi il coro gregoriano.
Esatto. È semplice, ma se devi anche comporla e produrla,
cioè la composizione
è poco tempo, te lo assicuro. È pochissimo.
No, era un'opinione da ignorante.
Sì, sì, sì.
In materia.
Al punto che, soprattutto in Giappone, era noto che quelli che hanno lavorato per Halo, si diceva, alcuni scompaiono, c'è chi ritorna, c'è chi no.
Adesso volevamo proporre una domanda più interessante, perché abbiamo parlato di videogiochi. I videogiochi, vabbè, ci giochiamo da sfigati da quando siamo alle medie, quindi...
Anche prima.
Anche prima.
Beh, io non...
Dai, non nascondevi il Game Boy sotto il cuscino tu, dai.
Ok, va bene. E quali sono i vostri videogiochi preferiti? Qual è il vostro, se dovete sceglierne uno... Qual è il vostro videogioco preferito e perché?
Allora,
partiamo da me.
Partiamo da me. Sì. Allora, io ho iniziato a giocare, faccio una piccola premessa, ho iniziato a giocare alla PSP quando avevo 6-7 anni. Il mio primo gioco è stato Crash Tag Team Racing, era Crash Bandicoot ma nelle corse, ed era fighissimo.
Ci ho giocato anche adesso che ci finisco. Ok, ho presente.
È troppo bello, gusto. Mi piaceva un sacco far roteare Crash, che iniziava a fare tipo Taz dei Looney Tunes. E quindi quello è un gioco che è rimasto nel cuore. Poi Dexter, non so se lo conoscete, Dexter è la donnola che insieme a
Jack, a sua, mi pare
si chiamasse Jack. Però devo dirvi un gioco che mi è piaciuto tantissimo e che mi piace tuttora, è Minecraft.
Beh.
Minecraft
i suoi perché. Non per niente è tra i giochi più, anzi forse
credo
più,
sia il gioco più giocato.
Più giocato in assoluto.
E forse anche il Moss Crossing, come guadagni.
Sì, perché viene utilizzato nelle scuole adesso.
E il motivo è abbastanza semplice, è una realtà immersiva, cioè ti immergi veramente tanto nel gioco quando inizi a... creare delle cose, poi dai sfogo alla tua immaginazione, poi puoi giocare con gli amici, puoi essere nello stesso mondo e un amico è a chilometri di distanza, ma vabbè, se usi i trucchi ti puoi teletrasportare, però il survival è bellissimo e puoi realizzare circuiti con la redstone.
Una cosa non scontata, dicevi l'immersività, è che è un gioco decisamente non realistico. Non è scontato il fatto che riesca a essere immersivo, cioè uno riesce a sentirsi parte di un mondo completamente diverso da quello reale.
Sì, alla fine si tratta di blocchi che distruggi, che crei, trasformi, eppure lo senti di essere all'interno.
Ecco, io qua vorrei un pochettino formalizzare un po' cosa intendi poi tu per divertimento, perché una cosa che è nota dei game design è che il divertimento sorge dall'apprendimento, quindi imparare vuol dire divertimento, non sempre, perché giustamente se no saremmo a studiare in questo momento. dipende anche dalla difficoltà di quello che stai imparando, quindi ci si diverte quando impari le cose difficili al punto giusto.
Okay. Mi trovo d'accordo.
Quindi Minecraft è un palesissimo esempio. perché per esempio con la Redstone stai imparando a fare dei circuiti che sono, è un problema che tu stai risolvendo, tu hai un'idea di cosa vuoi fare e vuoi risolverlo con un circuito che poi è praticamente porte logiche, oppure stai dando sfogo alla creatività che comunque è risolvere un problema. Io ho un'idea in mente come la faccio.
Esatto.
E una parte molto interessante che appunto volevo toccare è che l'obiettivo poi di un gioco dipende da persona a persona. Se a me interessa fare soltanto le case, se ne frega dell'online. Però io personalmente, io adoro tantissimo la parte sociale, ho passato tantissimo tempo a giocare gli MMORPG, che per chi non lo sapesse sono questi giochi di multigiocatore di massa, quindi con tantissime persone. E perché a me piaceva tantissimo la parte sociale. Io adoro le persone, io voglio bene tutti quanti.
Facci qualche esempio di questi meccanismi sociali, magari anche facendo qualche titolo.
Allora, meccanismi sociali intendo proprio il costruire una, praticamente una civiltà all'interno di un videogioco che ti fa proprio capire che all'interno del videogioco possono esistere interazioni sociali che tu vedi anche al di fuori, però è decontestualizzato perché questo lo percepisci proprio come un altro mondo, perché esiste una metafora dietro il videogioco che ti fa pensare a qualcos'altro. Potrebbe essere la metafora del non lo so, sei in un mondo fantastico dove non lo so, si crea una civiltà in stile The Witcher, quindi...
Ma domanda, scusami se sì. Ti interrompo, Clash of Clans può essere considerato alla pari di un gioco sociale?
Non direi tanto sociale, perché io per componente sociale intendo interazione con altri. Sicuramente online c'è una parte sociale perché si creano delle gilde e quindi tu puoi comunicare con altre persone, però non direi che è una forte componente sociale. Ti dirò, ci sono dei giochi che sono considerati sociali hardcore. L'esempio più comune, forse anche tra gli unici, è Among Us. Quello no. È un gioco sociale hardcore.
Sì.
Cioè, si capisce perché. Ok. Similmente anche con gli MMORPG, perché si creano meccaniche di commercio, si creano meccaniche di gilde, di famiglie. Ho conosciuto letteralmente persone che si sono conosciute su degli MMORPG. Adesso citerò quello su cui ho passato un po' l'infanzia, si chiamava Nostel, adesso è ancora vivo, però sta per morire. Lì ho conosciuto persone che si sono conosciute, si sono sposate, hanno avuto dei figli e i figli giocano con loro. Cioè, letteralmente più sociale di così che cosa c'è?
No, infatti.
E quindi, ecco, come dicevi tu, volevo formalizzare appunto che il divertimento è molto legato all'apprendimento, ma anche legato alla persona, che cosa ti piace, che sembra dici grazie alla fava. Però il punto è che poi quando tu crei un videogioco devi puntare specificatamente a quella persona. Avete presente quando dicono questo gioco è adatto a tutti? Non è vero. Se tu punti a tutti sarà un gioco mediocre, se punti a troppo pochi è una nicchia specifica, gli piacerà tantissimo, però anche loro sono quelli. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso, bisogna trovare una nicchia, persone con dei gusti simili che possono apprezzare il tuo gioco.
Che potranno contribuire a far crescere la community.
Sì, 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 esatto. Per esempio, se ho un'ansia sociale, sicuramente non vado a prendere la Among Us. Ecco, era per questo.
Okay. E, tra l'altro non tutti lo sanno, ma c'è una versione bellissima di Minecraft, ce ne sono tante in realtà, che sono basate sulla Java Edition, che espandono il concetto tecnico di Minecraft, che era essenzialmente la Redstone, ma la cambiano completamente, aggiungono circuiti, energia,
sì, ci sono
Spacecraft, Galacticraft, cioè ci sono talmente tante mod, infatti...
Per moltissime cose queste parole non avranno senso, però...
No, ce n'è una che credo...
sono delle espansioni.
Sono delle espansioni del gioco che aggiungono dei concetti che lo rendono anche più realistico per certi versi. E mi sento di consigliare a tutti quelli che hanno un computer con più di 8 GB di RAM e una scheda video dedicata, la Omega Pack, mi pare che si chiami, che è una mod pack di Minecraft con... 3000 mod, forse di più.
Inizia a diventare molto complesso, però giustamente è perché chi ci sta giocando sta cercando un pochettino più di difficoltà, ok? perché potrebbe, per un bambino potrebbe essere troppo, ma per uno studente universitario che lavora sulle reti logiche giustamente può sembrare molto
poi difficile. Poi viene esasperata appunto la storia dell'apprendimento, cioè almeno nella mia esperienza io mi sono appassionato nell'imparare certe mod.
Sì, sì, ci sono proprio manuali interi, in alcuni ho visto che si sono stati creati proprio dei linguaggi di programmazione
apposta. Sì, sì, c'è la computer craft 1 e 2.
E l'altro, qual è il tuo videogioco preferito?
Difficilmente metto una puntina, però uno di degnissima nota secondo me è Hollow Knight del Team Cherry. E sono particolarmente appassionato a questo titolo perché il world building, ovvero tutto ciò che tu percepisci oltre al quello che vedi, cioè oltre all'ambientazione classica, cioè capisci di essere, come dire, parte di un altro mondo. Per esempio, noi adesso siamo nati in un mondo che già esiste e stiamo vivendo una fetta verticale di tutto quanto, ok? Similmente avviene in questi che sono detti Metroidvania, ovvero tu entri in un mondo che già percepisci che è esistito, ha già avuto il suo ciclo di vita, e mentre tu giochi capisci che cosa è successo e quindi ti senti veramente parte del mondo stesso. E la parte molto interessante è che quasi non ti viene raccontato, un po' come avviene nei titoli di Dark Souls, ci sono pochissimi dialoghi, veramente veramente pochi, e il resto lo deduci tu, quindi un po' stai investigando, un po' ti avventuri, ma soprattutto là dentro ti perdi. Le mappe sono state fatte apposta per perdersi e sentire proprio questa sensazione del non capire dove sei, e scoprire, o meglio ipotizzare, su come una civiltà si sia adattata. E in tutto questo è coniugato con delle meccaniche che sembrano semplici, ma sono molto soddisfacenti, perché è un gioco in 2D. I movimenti sono su, giù, destra, sinistra, attacco e salto. Cioè,
molto
basilare, però è stato sviluppato con cioè il feeling che ricevi da questo movimento è anche molto molto soddisfacente. Però veramente la storia che c'è dietro è molto interessante, ma proprio anche come te la racconta è unico a mio parere. Poi ovviamente le musiche fantastiche. Bello. Quindi sono veramente un capostipite di Hollow Knight, la musica e la parte artistica. E ci sono anche alcune interpretazioni che vanno molto anche nel politico. Quindi, io l'ho interpretata un po' come alcuni personaggi che hanno proprio delle idee comuniste. No, sul serio, sul serio. Sono veramente molto molto interessanti. E quindi sì, per me è decisamente Hollow Knight. Mentre sulla parte, se dovessi scegliere un gioco un po' più sociale, io prendo un gioco per cui ho speso troppe 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 ore. Si chiama Ion, ok? Per chi ascolta e mi conosce mi prenderà in giro per questa cosa, perché lo citavo sempre. Però è un MMORPG, scusami, dove ho passato veramente le superiori, parte delle medie, e a me piaceva la sua componente sociale. Io ho conosciuto tantissime persone, mi è passata tanta ansia sociale, devo dire, perché, sai, parlando, iniziando a commerciare, intraprendere un po' il lavoro di squadra è una parte molto 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 importante.
Io? No, cioè scegliere un gioco preferito è veramente tosta. Ultimamente sto giocando a Ori, adesso ci sono due giochi di Ori, che diciamo in qualche senso è simile a Hollow Knight, nel senso che è coinvolgente, musiche e grafica, veramente proprio dal punto di vista artistico,
sì, sì, sì,
mozzafiato, ma ci sono, cioè io ho giocato a tantissimi giochi completamente diversi l'uno dall'altro, cioè abbiamo citato il sociale, abbiamo citato Hollow Knight e Ori, che sono più forse coinvolgenti, direi, come parola che li caratterizza, ma c'è roba completamente diversa, cioè ci sono i platformer, oddio, Hollow Knight e Ori hanno anche loro,
sì,
una componente di platformer.
Sono dei platformer.
però anche più sul classico tipo Super Mario.
Sì, sì.
C'è roba tipo Pokémon, cioè cose molto diverse, come dicevi prima. È interessante proprio soffermarsi e cercare di capire qual è il tipo di divertimento che questo gioco vuole concretizzare, interpretare. E appunto ognuno ha il suo. È molto interessante secondo me questa cosa.
Anche di Ori è molto, delle ambientazioni molto molto belle. Ma direi sì, che anche c'è un fattore molto di empatia, perché dai, noi umani siamo creature empatiche, quindi è molto semplice vedersi all'interno del personaggio e commuoversi perché gli succede qualcosa. Quindi cercare di mettersi nelle spoglie di anche una creatura fantastica, perché comunque, cioè, le creature che si, i personaggi che si utilizzano in Ori, anche Hollow Knight, ovviamente anche Crash Bandicoot, non sono umane per niente, però nonostante ciò riusciamo a immergersi, esatto. Cioè, sentiamo che se succede qualcosa di triste, perché nella storia arriva ad avere un taglio molto drammatico, sentiamo anche, sai, la tristezza, quindi il riuscire anche a comunicare queste emozioni deve essere, cioè, è una cosa incredibile. Nonostante sia molto personale, perché non è che il gioco è fatto per farti sentire triste, sei tu che ti senti triste in quella singola precisa esperienza. Quindi è anche, sai, il merito tuo che riesci a percepire questa cosa.
Che hai delle emozioni.
No, esatto, ma non è ovvio per tutti, secondo me.
E tu invece, Alessandro?
Io ho due giochi preferiti, togliendo, vabbè, Pokémon, che mi ha accompagnato sempre, però vabbè, da un certo punto in poi ho cominciato a vederlo solo come cosa competitiva, quindi per me il divertimento è stato lì. Una cosa che non abbiamo citato prima è il divertimento nella competizione, no? Quindi il divertimento nel grind set, tipo quello che puoi avere su COD, su LOL, su eccetera eccetera. LOL, by the way, League of Legends, COD e Call of Duty, lo dico. Comunque, io invece ho sempre odiato il multiplayer. Io, tra l'altro,
hai citato solo multiplayer tossici, tra l'altro.
Sì, vabbè, perché su LOL l'unico multiplayer che ho mai giocato, lasciando perdere Warframe per un periodo, è LOL. E su LOL ci ho speso un sacco di ore a fare il tossico e basta.
Forte componente sociale.
Sì, quello è solo quello per me. Cioè, praticamente io entravo in partita e un minuto dopo stavo già dicendo a qualcuno che si doveva... Non lo dico.
Facciamo male.
Esatto, si sposano su un hostel e poi divorziano.
Sì, sì, esatto. E comunque, io tra l'altro alle medie non avevo l'online. Avevo l'Xbox, ma non avevo l'online. Avevo Call of Duty e ho giocato solo la campagna.
Anche io su Call of Duty.
Quindi, cioè, siamo in due, bro. E la cosa che... Cioè, comunque i giochi che a me sono sempre piaciuti tantissimo sono quelli con una forte componente narrativa, quindi Skyrim, bellissimo. The Witcher, capolavoro assoluto. Il terzo mi ha fatto piangere, più volte. E... ed è fantastico. E Cyberpunk, nonostante tutti l'abbiano insultato e nonostante io, cioè, all'inizio fossi scettico, l'ho comprato per 5€, quando ancora, sai, quando non valeva niente, tipo a dicembre, okay, prima, sì, prima di Edge Runners, no, dopo la patch, no. Però prima di Edge Runners.
Ah, vabbè, lo diciamo giusto per far capire di cosa stiamo parlando. È un gioco in realtà molto complesso, ma che è uscito, direi, precocemente.
Esatto, nonostante tipo anni...
Ha una narrativa molto 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 forte, sì. E che nasce prima del gioco. Ci sono tanti libri di Cyberpunk, si chiama appunto Cyberpunk 2077, perché è ambientato nell'anno 2077 di tutta questa narrativa che è lunghissima.
Ma tra l'altro, cioè, anche all'interno del gioco ci sono una serie di cose che fai che, cioè, io sono rimasto colpito dal gioco al tipo minuto 5, cioè l'ho aperto e c'è tutta una sequenza nella quale ti spiegano il tuo rapporto con un personaggio. Tu l'hai giocato, no?
No, Cyberpunk in speciale.
C'è questo personaggio Jackie, che tipo è il tuo compagno di armi. E praticamente tu lo vedi una volta per la missione iniziale che fai sempre e poi ti fanno un time lapse di 3 minuti nel quale ti fanno vedere tutte le cose che fai con lui. Al termine di quel terzo minuto tu sei suo fratello, cioè letteralmente tu sai tutto di lui ed è una cosa bellissima, cioè da un punto di vista narrativo è fantastica.
Ti prepara alla prima del videogioco.
Sì, però non è solo quello, cioè io ti faccio vedere uno sconosciuto e in tre minuti ti faccio passare da sconosciuti, a fratelli. Cioè si crea un legame forte, certo, con questo personaggio che, cioè, in pochissimo tempo, ed è qualcosa che narrativamente...
Sì, sì, anche lì è sempre il fattore di empatia.
Un altro tipo di coinvolgimento.
Poi, appunto, citando un attimo League of Legends, incredibilmente la sua popolarità, secondo me, è dovuta tanto dall'incitamento all'odio che provoca League of Legends. Ci sono tante meccaniche che, secondo me... provocano questo forte sentimento e navigano spesso anche sul fatto che questi sentimenti appunto sono forti e ti rimangono spesso impressi, e c'è sempre questa dualità di essere arrabbiati e dopamina quando qualcosa riesce, perché è come star provando a qualcuno che tu in verità qualcosa la sai fare, okay? E tutto quanto è perfettamente bilanciato, perché poi le percentuali di vincita di League of Legends, anche delle persone più brave, è sempre intorno al 50%.
Davvero? Cioè, scusa, intendi che proprio il gioco fa leva su queste emozioni forti? E...
secondo me, per anche meccaniche di base, sì.
Per esempio?
Il semplice fatto che per ottenere soldi nel gioco, quando tu stai giocando, prende i soldi chi dà l'ultimo colpo al nemico. Potresti essere... appunto.
Non ne parliamo.
Potresti essere molto indietro, dare l'ultimo colpo al nemico più forte e prendere tantissimi soldi. Viene spacciata questa cosa perché nei team competitivi questa cosa viene sfruttata nel modo giusto, ovvero far recuperare chi è un po' più indietro o dare più soldi a chi sembra essere il compagno più, con più speranze. Però in un ambiente in cui non ci si conosce, giustamente c'è sempre questa corsa a provare, sì, a prendere, sì, l'ultimo colpo.
C'è molto
competizione. E giustamente chi ci ha messo tanta fatica, la competizione tra i propri compagni, che non dovrebbe esserci. E quindi provoca tanto coinvolgimento questa cosa. E qui vorrei sedere sul fatto del fare giochi responsabilmente. Nel senso, anche io posso farti una slot machine che ti crea dipendenza dal gioco. Ok, non ci vuole tanto. Anche un certo Miyamoto, okay, diceva: quando c'è il sole vai fuori a giocare, ok? Quindi è anche importante mettere un punto di vista sul fatto che videogiochi va bene, però spesso possono causare dipendenza, molto spesso causano dipendenza. Può essere League of Legends, può essere
anche Minecraft,
CSGO.
Può essere Minecraft, può essere CSGO, può essere Dungeons and Dragons anche. Ci sono dipendenze da Dungeons & Dragons, oppure le slot machine. E, però, cioè, mettiamo un attimo il punto sul fatto che quando facciamo dei giochi cerchiamo di farlo non con l'obiettivo di far rimanere il nostro giocatore 8 ore al gioco attaccato, perché sai che le cose che hai messo possono farlo arrabbiare, perché possono causare delle forti scariche di dopamina o di endorfine. Facciamo le cose per bene, ok? Quindi anche un po' di etica all'interno del fare i videogiochi è molto molto importante.
E quindi la responsabilità di queste dipendenze è prima ancora di tutto responsabilità appunto del...
Sì, certo, poi ci sono per davvero aziende a cui viene frega fino a pagina 3, succede. Altre come la Nintendo invece è sempre stata molto diligente, pensate a Super Mario a Mario Kart per esempio. Quando si è con gli amici una partita dura un tempo ragionevole e ci si diverte. E poi comunque solitamente ci si stufa, ok?
Ci sta.
Ma non è che ci si stufa perché è un pessimo...
No,
ci si divertentissimo.
No, è un gioco bellissimo, è fatto molto bene, molto 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 bene.
Va bene. Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.
Ciao.